When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci live anche questa mattina, grazie a chi ci segue già online, Francesco Russo, Lorenzo Baroni, e chi ci seguirà offline e poi sul podcast di Omar. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, direi, Stefano Ciprini, che è innanzitutto diciamo che è un trekker, un appassionato di Star Trek, lo vediamo spesso alla Deepcon, è un afficionato della Deepcon e tutta la parte di fantascienza. E sento un po' di eco, però evidentemente le cuffie non vanno. E lui appunto è un collega dell'INFN, ha lavorato alla SDC, all'Asi Science Data Center, è stato negli Stati Uniti, si occupa di raggi gamma, di fisica delle alte energie. Quindi Stefano, grazie di essere qui con noi, raccontaci un po' del tuo corso di studi, come sei diventato un astrofisico, che nell'INFN poi non è banalissimo fare l'astrofisico nell'INFN, e poi parliamo dei mostri del cielo ovviamente.
Buongiorno a tutti, è la mia prima diretta su questa piattaforma, ma in generale a parte i convegni, le conferenze o le divulgazioni, diciamo che questa è la mia prima esperienza, quindi mi perdonerete se ci sarà qualche sbavatura, qualche errore o se vado lungo comunque mettiamo la mannaia alla fine, non importa. Il mio percorso è mi sono laureato e ho fatto il dottorato all'Università di Perugia, sia la laurea che la tesi di dottorato era puramente di astrofisica, e quindi astrofisica e astronomia, e quindi mi sono occupato di fotoni dal cielo a varie lunghezze d'onda, cosiddetto multifrequenza, collezionando, analizzando e cercando di interpretare anche con piccoli modellini l'emissione da oggetti, appunto, che saranno il topic di oggi, cosiddetti nuclei galattici attivi, con fotoni che vanno dal radio infrarosso ottico con i raggi X, i raggi gamma. Ovviamente, essendo la nostra atmosfera un ombrello per la nostra vita biologica, raggi X e raggi gamma non penetrano l'atmosfera, e quindi i dati per l'osservazione di questi oggetti nelle bande, nei fotoni di alta energia X e gamma, provengono da satelliti che osservano il cosmo. Quindi ho combinato sia dati da telescopi e radiotelescopi sulla Terra, ottici e antenne radio e infrarosso vicino,
quindi
con dati su satelliti
con altissime energie, appunto, di fermi.
Sì, sì, quindi sono un astrofisico, ma sono stato associato nell'INFN dal 99, da quando si è definito che l'INFN avrebbe costruito lo strumento principale del satellite GLAST, poi rinominato Fermi, che è un tracciatore con calorimetro, che è uno strumento molto simile a quelli che si usano nella fisica delle alte energie, ad esempio nei rilevatori del CERN come ATLAS, CMS, e quindi sono entrato, diciamo, in NFN dal punto di vista strumentale di simulazioni per lo strumento di questo satellite, ma la scienza è rimasta sempre astrofisica delle alte energie, ma astrofisica, cioè fotoni soprattutto. Sì, mi sono raramente occupato di raggi cosmici.
Tu nei raggi gamma hai fatto più o meno quello che noi abbiamo fatto per i carichi, ossia trasportare, adattare la tecnologia di rivelazione degli acceleratori di particelle sui rivelatori spaziali, quindi renderli qualificati spazio, sia non che non si distruggono dopo 3 secondi, compatti, bassi consumi e così via. Quindi c'è spunto agile, glass fermi, poi anche altri satelliti, Tantix-S, Pamela, eccetera, eccetera, ma appunto nei Gamma X e anche XP, che è un recente satellite lanciato di recente. Salutiamo anche
sì, Ugo Amandi. FN ha partecipato.
Sì, sì, perché insomma l'idea è sempre di farli a costi relativamente bassi, però a norme spaziali che funzionino nello spazio, perché diciamo, altrimenti i costi sarebbero immensi. Vediamo James Webb è costato 10 miliardi, è meraviglioso, magnifico, sublime, però ne fai uno in 15 anni. Noi ne facciamo tanti, noi insomma tutta l'INFN, INAF e così via, ne fanno tanti in breve tempo, e fino adesso diciamo che ci ha detto bene, perché anche lì c'è una buona dose di fortuna necessaria. Allora io condivido le tue slide. Add to stage, tu condividi, allarga il coso per evitare le... perfetto,
come va? Si vede adesso perfetto, tutto schermo
perfetto, dai, raccontaci sti mostri del cielo.
Sì, e per finire la mia presentazione, dopo il dottorato sono rimasto all'Università di Perugia, poi sono andato all'estero 2 anni in Finlandia, sempre facendo più o meno astrofisica multifrequenza e un pochino di software e hardware per i rivelatori, per fermi, che è partito nel 2008, quindi molti anni dopo del mio dottorato. E sono stato anche INAF, quindi, però tra associatura e poi dipendente, prima tempo determinato e ora indeterminato, sono stato molti più anni nell'INFN che nell'INAF. Va bene, allora vi parlo di questo. Il titolo è I mostri del cielo, perché è stato preso da uno dei miei primi libri di scienza che ho letto negli anni 80, il libro è stato pubblicato nel 76, che mi ha molto affascinato, è anche perché era uno dei primi libri di scienza. In realtà lessi anche il primo libro pubblicato da una fede di divulgazione, che era Al di là della Luna, e poi successivamente questo, ma questo mi intrigò molto e alla fine ha messo il mio input, anche se erano gli anni ancora tra la terza media e il liceo quando lo lessi, non ricordo bene che anno.
Diciamo che il libro del 76, ma tu l'hai letto dopo, perché
sì, negli anni 80, come ho scritto sopra. No, ma penso che sia, era chiaro, l'ho letto negli anni 80, sì, il libro l'ho pubblicato in sotto. E mi ha dato un imprint forse inconscio poi per scegliere il tipo di lavoro, di tesi di laurea, quindi poi alla fine il lavoro è il topic centrale di mio interesse di scienza. Questo era l'indice in cui contiene un capitolo di cui vi parlerò oggi, i mostri chiavi, cioè vi parlerò di queste cose chiamate stranamente BL Lacerte, galassie attive, Markarian, Seifert, questi nomi un po' strani, ovviamente, e Quasar, che forse è un nome più noto per il largo pubblico. Vado abbastanza veloce. Qui
scusa se ti interrompo, torna indietro un attimo sull'indice, perché in realtà c'è da dire questo.
Sì, sì,
era un libro di divulgazione degli anni 70.
Sì, cioè, ma già si cominciavano. Sì.
No, ma è un po' come la barzelletta che negli anni 70 il manuale ti dice come riparare la macchina, e quell'altro adesso ti dice non mettete l'olio dentro il serbatoio della benzina. Cioè, guarda, questo è un libro di divulgazione scientifica, che però è un libro su quasi un testo, quindi è un po', non dico triste, è chiaro che si deve ampliare il contesto e semplificare, ma insomma forse la via di mezzo sta un po' più in questa direzione qui, in cui lui si mette lì e ti fa tutti gli oggetti senza annacquare troppo le cose.
Senza annacquarli, ma rendendolo molto interessante. Esatto, era molto interessante. Poi se uno legge Al di là della Luna, comincia da quelli. L'universo nel tempo, che è il terzo libro che ha scritto, gli è riuscito meno bene, ma i primi due, Al di là della Luna e I mostri del cielo, è molto carino per per leggere.
Scusa, diciamo, interruzione, vai alla bibliografia.
In tenere... No, no, ho capito, qui si interrompe, si fanno domande, certo. Paolo Maffei è scomparso nel 2009, io ci ho fatto la tesi di laurea, me l'ha firmata sia lui che il suo assistente Gino Tosi, poi la tesi di dottorato l'ho fatta con Tosti, Busso, anche perché ci ho messo un po' di missione Fermilab, che ancora non era partito ovviamente, quindi era soprattutto simulazioni e test, residici, eccetera. E poi l'ho dovuta emergere anche con l'Infrared Astronomy, che era il topic su cui Maffei è diventato famoso. È diventato famoso perché scoprì, grazie alle sue prime lastre fotografiche con emulsione sensibile vicino al faro rosso, le galassie Maffei, che poi furono nominate Maffei 1 e Maffei 2 nel 68. Le scoprì perché queste sono galassie abbastanza grandi, e ad esempio c'è l'ellittica che è una galassia tipicamente gigante, più vicina alla nostra galassia, ma non era stata vista fino a quando non la scoprì Maffei con queste lastre fotografiche, perché è locata dietro il nostro piano galattico e quindi nell'ottica era completamente oscurata e coperta da altri oggetti che sono nella nostra galassia, tipicamente gas, polveri, nebulose e stelle. Quindi si chiamava la zona of avoidance per l'ottico. Vado abbastanza veloce, queste sono le due galassie che ancora, diciamo, nell'early times, negli anni 60, ancora potevano portare il nome dello scopritore. Invece,
tra l'altro, non è che se l'è dato lui, gliel'hanno dato dopo, cioè non è che
gliel'hanno dato loro, sì, sono che dici. Quindi comunque è rimasto questo nome. Poi c'è anche un nome di catalogo che non me lo ricordo, che sono quelli tipo prefissi telefonici soliti delle galassie. Sì. E questa erano dove erano locate. Se il mouse si vede, non lo so, si vede?
Sì.
Sono queste due. Questa è la Maffei 2, che è questa qua, che è una spirale barrata. E questa è una gigante ellittica, praticamente è una nuvoletta, perché non ha più gas ma solo stelle, più vecchia, e che sarebbe questa qui. E come vedete nell'infrarosso è locata dietro questo pezzo del nostro piano galattico che contiene la nebulosa Earth. Era questo il motivo per cui non si vede, mentre usando il satellite nell'infrarosso TUMAS Survey è stato possibile vederle, ma Maffei le vide già con le lastre e con le emulsioni fotografiche sensibili al vicino infrarosso, quindi andando a lunghezze d'onda più basse dell'ottico, cioè dove il nostro occhio già non vede. Allora, dalla concezione dell'universo placido a quella dell'universo violento ed estremo, fino agli anni 50 l'universo appariva quieto e tranquillo, le galassie a spirale che ruotavano in centinaia di milioni di anni, e basti pensare al grande dibattito di Shapley e Cathy sulla natura galattica o extragalattica delle galassie, su cui poi mise una pietra tombale Hubble, determinando lo spostamento verso il rosso e quindi la distanza, che era molto più lontana dagli oggetti della nostra galassia stellari, e quindi non erano nebulose dentro la nostra galassia, ma erano cosiddette nebulose extragalattiche.
Infatti,
vinse Shapley.
Vinse Shapley. Se a parte il dibattito, quella forse è quasi più importante come scoperta di Hubble, cioè mostrare che la nostra è una sola galassia, ce ne sono tante altre. Poi la costante di Hubble, l'espansione, è tutto fondamentale, però lui ingrandì l'universo di 4, 5, 7, 10 ordini di grandezza, immagino. Quindi è proprio un'altra scala.
Infatti all'inizio furono chiamati universi isole, perché c'erano così grandi vuoti e poi le galassie come la nostra, e questo dopo gli anni 20, grazie ad Hubble, fu assodato. Quindi sì, qui sembra un universo molto tranquillo da contemplare con i telescopi ottici. In realtà con la radioastronomia dagli anni 50 in poi, che si era sviluppata grazie alle ricerche soprattutto in Inghilterra e degli inglesi che andarono in Australia con lo sviluppo del radar per la seconda guerra mondiale e delle antenne radio, si scoprì che l'universo non era così più quieto come appariva nell'ottico con i telescopi ottici classici. Furono scoperte le radionde da Jansky e Reber negli anni 30 e si vide che l'universo, in realtà, la vera natura dell'universo era dinamica, variabile, transiente ed estremamente energetico. Sommando tutte queste parole diremo violento. Furono scoperte esplosioni di supernove, quasar, blazar, i getti, lobi, particelle energetiche, le pulsar, flare anche dal sole, shock, dischi di accrescimento, buchi neri, nuclei galattici attivi, 9, microquasar, eccetera, eccetera, eccetera. Un altro libro che trovai molto, molto, diciamo, che mi affascinò, che lessi sempre negli anni 80, fu quello appunto di Margherita Hack, che ripercorse la storia della radioastronomia in questo libro qua. Il primo catalogo radio degli anni 50, infatti, fu il catalogo delle radio sorgenti nel cielo, che è stato compilato nel 1959, terzo Cambridge, perché i primi due andarono un po'... furono un po', diciamo, non buoni scientificamente, quindi fu pubblicato
come Babylon 5,
terzo alla terza tentativo, terzo Cambridge Catalog, dagli astronomi britannici. Una curiosità è che questa valse il primo premio Nobel per la fisica di tipo astrofisico astronomico nella storia, che fu dato nel 1974
per la tecnica.
E con i primi radiotelescopi, ad esempio con questi Noaio, ci fu che in realtà lavorava nelle megahertz, quindi in realtà era molto simile a quello di Jansky, cioè un tralicci con, perché nel megahertz bastavano queste, non c'era bisogno delle antenne tonde, diciamo, come quelle di Socorro in Messico, che rilevano a frequenze più alte nel gigahertz. Fu il radiotelescopio dell'Ohio che è stato molto importante per scoprire molte sorgenti di tipo quasar e blazar, che sono topic di questo talk. In realtà fu quello che scoprì il wow signal, che ancora oggi non è chiaro cosa sia, e che fu ipotizzato anche poter essere un segnale di civiltà extraterrestre nel radio, nel megahertz. È così una curiosità. Ma gli stessi quasar e blazar negli anni 60 ci furono anche ipotesi che potesse queste strane radiosorgenti potrebbero essere essi stessi segnali radio da civiltà extraterrestri, e ci fu pure una canzone dei Birds nel 67 che su uno di questi oggetti classificati CTA 102, CTA è Caltech Radio List, ad esempio, comunque sono tutti prefissi telefonici per cataloghi radio o in altre frequenze, supponeva che fosse un segnale di civiltà extraterrestre, in realtà era semplicemente un quasar particolare denominato, poi vedremo, blazar. Non so, vado avanti, sì, AGN, sì, nuclei, sì, galattici, sì, attivi. Col termine AGN quindi si riferisce a una particolare classe di oggetti celesti costituite da galassie, dai nuclei molto, molto brillanti, che emettono diversi ordini di grandezza, decine di volte la radiazione emessa da tutta la galassia. Quindi, essendo molto lontani e essendo molto luminosi questi nuclei, in realtà quello che vediamo spesso è quasi solo il nucleo, la parte centrale, e non la galassia ospite, almeno nell'ottico. Storicamente fu prima Carl Seyfert che identificò per primo una classe di galassia spirale con il nucleo insolitamente luminoso nel 1943. Alla fine degli anni 50 si sviluppò la radioastronomia, che permise dagli anni 60 di capire, anche grazie a Martin Schmidt, che con gli spettri ottici, che in realtà c'era uno spostamento verso il rosso, appunto il redshift, delle righe tipiche delle galassie di emissione di questi spettri. Lo spostamento verso il rosso per effetto Doppler significava che questi oggetti si stavano allontanando da noi a velocità una velocità diversa a seconda del valore dello spostamento verso il rosso, e questa era legata all'espansione dell'universo. Essendo legata all'espansione dell'universo, per cui sapete che gli oggetti più lontani si allontanano a velocità maggiori e quindi hanno un valore di redshift di z maggiore, erano ancora più lontani. Quindi fu coniato il termine quasar per la contrazione delle parole inglesi quasi stella radio source, per questi oggetti che erano molto lontani e molto luminosi nel nucleo. In realtà poi si scoprì che solo una piccola percentuale dei quasar era forte emettitore nelle radioonde, quindi la maggior parte erano quasi stellar object perché erano deboli nelle radioonde, quindi il termine radio non aveva...
Diciamo che stellar appunto sono immensamente più giganteschi delle stelle, cioè il quasi è un molto quasi, nel senso che sembrano, ma siamo
lontano,
sono grandi quanto il nucleo di una galassia.
Sono grandi quanto le galassie. In realtà le loro galassie ospiti del nucleo sono delle giganti ellittiche che sono tipicamente molto più grandi della nostra galassia spirale Milky Way.
Tra l'altro c'è una domanda di Ugo Amaldi, dice: i legami tra questi oggetti estremi e la vita biologica nell'universo se sono legati. Ovviamente noi non sappiamo cosa c'è, se c'è vita biologica nell'universo in altre galassie, ma a occhio e croce queste qui degli AGN secondo me sono un po' formattate dall'attività di questa parte centrale del jet che adesso tu ci racconterai. Cioè, non so quanto sia vivibile una galassia con un nucleo galattico attivo che ti manda
sta roba. Sì, perché se vediamo la sua radiazione energetica X radio a miliardi di anni luce, un sistema planetario lì vicino è irraggiata fortemente. Inoltre sono più deboli di gas e polveri, quindi non sono neanche protette da scudi cosiddetti di nebulose che assorbono tipicamente i fotoni di alta energia, quindi possono fare da schermo, ma sono poveri di gas usualmente. Ora, queste sono immagini nel radio, cioè il rosso sono quello che appare con i radiotelescopi, e si vede che a seconda, facendo interferometria radio, per alcuni si riesce ad arrivare fino a immagini del core su cui appare. Questo non è il disco di accrescimento del buco nero, però perché sono zone molto più grandi, sono 400 anni luce, tipicamente le zone del buco nero sono subparsec, cioè meno di 3 anni luce, sono zone molto più compatte, non riusciamo a risolvere perché sono molto lontane. Però vediamo che c'è un nucleo e ci sono questi lobi che poi cominciano ad essere meno densi e quindi risentono anche delle correnti dello spazio intergalattico. Il plasma diventa meno denso e comincia ad essere deviato, un po' come succede, non lo so, un fumo di sigaretta che vicino alla sigaretta è più allineato, poi comincia a disperdersi a maggior distanza dalla ciminiera, dalla sigaretta, ecco. Questa è una breve storia dei nuclei galattici attivi, su cui andrò, non dirò niente perché non abbiamo tempo, però ecco, diciamo, se sono le dati base, Jansky scopre le radioonde, eccetera eccetera, e c'è stata una golden age della radioastronomia negli anni 50-60 per cui l'astrofisica degli AGN ha rappresentato uno dei maggiori topic scientifici, ma non solo, perché nel radio emette anche il Sole e tante altre sorgenti nella nostra galassia, come le pulsar.
Anche perché il 50 è prima dei satelliti, sì. E quindi quello ci potevi fare, cioè appunto le alte energie, deve scordare,
sì.
Non c'è il 57 con lo Sputnik.
Esatto. Dopo, negli anni 60 la cosa comincia a cambiare, soprattutto grazie anche al nostro Riccardo Giacconi, che vinse il Nobel nel 2000 qualcosa, perché comincia a fare i primi satelliti X per l'osservazione di fotoni nell'X. Qui siamo ancora tutto nella radioastronomia da Terra. Andiamo avanti, anni 70, siamo ancora nella radioastronomia, tutte osservazioni da Terra. Va bene, Gunn, Maffei, Conan, i mostri del cielo. Mostri del cielo in realtà è stato coniato a livello globale, Monster of the Sky, insieme da Maffei e questo James Gunn, che credo sia un americano. si cominciano a scoprire vari tipi diversi di nuclei galattici attivi, Seyfert, Quasar, Blazar, eccetera. Nel 78, ecco, volevo far notare questo, che Ed Spiegel, durante una cena della conferenza di Pittsburgh, con il nome Blazar, inizialmente per comprendere gli oggetti cosiddetti BL Lacerte. BL Lacerte è stato il primo oggetto di questa categoria scoperto, e il nome veniva dalla classificazione del 700 di Argerander delle stelle variabili, che era molto variabile, e Quasar cosiddetti otticamente violentemente variabili nell'ottico. E a fine anni 70 Blandos e Risi interpretarono l'emissione osservata nei Blazar come prodotta dalla regione di plasma emittente che si propaga a una velocità relativistica sotto forma di shock lungo un getto che punta però vicino alla linea visuale nostra, e quindi è per questo che vediamo tutta questa variabilità, perché il getto che abbiamo visto nelle immagini precedenti in realtà è orientato verso la nostra visuale, e ci sono interessanti fenomeni macroscopici della relatività speciale di Einstein, cioè l'aberrazione relativistica e l'infasciamento, il cosiddetto beaming della radiazione a livello di dimensioni di un nucleo di una galassia. Un getto è grosso, e questi sono effetti di beaming relativistici che si vedono ad esempio negli acceleratori che producono luce di sincrotrone, che accelerano gli elettroni, e noi abbiamo questa cosa riportata a dimensioni, diciamo, di una galassia su questi oggetti. Abbiamo lo stesso fascetto di luce di sincrotrone prodotta da questi getti macroscopici grandi, comparabili con un nucleo di una galassia, non una regione, diciamo un settore di una galassia, che è lo stesso effetto spiegabile dalla stessa fisica che si vede negli acceleratori a luce di sincrotrone, come c'era qui a Frascati.
Iperstellare, cioè su scala, anzi, galattica, cioè immensa.
Sono effetti, quindi la è un'altra evidenza macroscopica della relatività, che valeva oltre anche la fisica delle particelle delle altre energie. Sì. Qui forse non è detto, ma comunque furono lanciati i primi satelliti X come Uhuru da Giacconi, che emigrò in America, poi restò lì, e che gli valse il premio Nobel, e si scoprirono le prime sorgenti puntiformi ed estese nei raggi X, e poi venne l'astronomia gamma. Il primo grosso satellite fu il Compton Gamma Ray Observatory, che fu lanciato dallo Space Shuttle, e era grande quanto un piccolo pulmine, conteneva quattro diversi rivelatori per l'astronomia gamma, e fu la prima rivoluzione dell'astronomia gamma. E poi venne Fermi nel 2008, eccetera eccetera. Vabbè, la storia si interrompe fino agli anni 90. Vi faccio rivedere le radiogalassie. Immaginate che per il termine Blazar non si parla più di radiogalassia, ma si parla appunto di Blazar perché questi getti puntano verso la nostra visuale, quindi non vediamo più la regione estesa, ma vediamo solo una macchia che varia però nel tempo, proprio perché qui ci sono processi di turbolenza, di shock, e quindi l'emissione non è laminare, ma è caotica, è complicata, e quindi è questo che fa variare la luminosità sia nel radio, nell'ottico, che nei raggi X gamma. Esempi di raggi famosi di AGN è il Centaur 6, che però è visibile solo nel cielo sud. Queste sono immagini ad alta risoluzione nell'ottico dell'Hubble Space Telescope, che vede comunque che c'è l'importanza del nucleo centrale. Qui esempi di galassie di Seyfert.
Torna indietro a quella prima, perché allora queste sono viste, sì, nell'ottico da Hubble. E perché si sa che c'è una controparte nel radio con tutto il jet, e quindi
sì, sono del catalogo 3C.
Si cerca di andare a vedere come è fatto il getto vicino appunto a quello che poi presumibilmente è un
Ma il getto nell'ottico si vede raramente. Rispetto al radio che si vede molto più spesso.
Beh, anche perché la scala è diversa, no? È molto più
sì, bella. La serie è diversa, è chiaro, la risoluzione nell'ottico è diversa. Cipher Galaxy, come vedete, che hanno una grande luminosità, ma sono comunque galassie ricche di gas come la nostra, spirale tipicamente, ma che hanno una luminosità molto più grande. Esempi di AGN, Quasar, queste sono sempre immagini di Hubble, e questo è il primo triciclo 73, il primo Quasar ad essere identificato come tale, come dicevo, da Martin Schmitz. Queste sono foto nell'ottico, quindi si vede anche il getto nell'ottico, con telescopi ottici. L'Hubble Space Telescope vede proprio questa cosa, questi filamenti. Ecco quindi il nome jets in inglese.
E è grande inglese. Quanto una galassia, cioè parliamo di...
sì, più o meno, vedete. Diciamo la galassia ospite sarà così, questa è abbastanza grande, diciamo come un settore centinaia di migliaia di anni luce, ecco per dire. È grosso, non proprio come una galassia, ma è comunque grosso, come un braccio a spirali, diciamo, della nostra galassia può essere. E ancora altre immagini, questa è la stellina BL LAC che ha dato il nome, appunto, Blazar, tra la fusione tra BL LAC Objects e Quasar, Optical Alignment, quindi Blazar, Quasar e Blazar BL LAC. Uno vicino è M87, di cui questa è l'immagine ottica, sempre di Hubble, sia del getto che del nucleo, e questa è l'immagine risolta a diverse scale dai radiotelescopi. Questa è più facile perché è più vicino e quindi si riesce a vedere. Come vedete, si vede qua, quindi è un'orientazione non verso la nostra visuale, ma non troppo lontana. Dovrebbe essere inclinato rispetto alla nostra linea di vista di, non mi ricordo, una ventina-trentina di gradi. Questo è un disegnino che feci io per la mia tesi di laurea, già andando a distanze sempre minori, un disegnino pittorico. Spesso ciò che triggera l'AGN può essere anche una possibile galassia compagno che dà di nuovo del materiale per accrescere il buco nero centrale, il quale, se è in accrescimento, facilmente mette dei getti. Aspetta, altrimenti se è a riposo come il nostro non ha getti ma rimasugli dell'attività passata nei centinaia di milioni di anni e miliardi di anni prima
quindi un grande zoom, un megaparsec sono 3 milioni di anni luce di
dimensioni.
La galassia, sì, va, tutto lo spazio intergalattico,
va così,
poi comincia
un parsec che è 3,26 anni luce
per 3, insomma, poi zoomi sulla galassia e poi quindi 100 kiloparsec sono 300.000 anni luce, quindi una galassia anche un po' grandina, e poi vai a cercare dentro la galassia su 3 anni luce dove è il nucleo.
È così, scusa, 1 2 3 4 perché sono due immagini. 1 2 3 quindi sì, massive star region qui, poi passo a 100 parsec. Ci dovrebbe essere un Opticality Torus, questo è evidenza nell'X, perché si parla di AGN oscurati, che ovviamente non vediamo nei raggi gamma, perché viene assorbito, a meno che questo non è orientato verso la nostra visuale. I raggi gamma non attraversano questo toro, ma i raggi X possono farlo anche per effetto Compton, vengono anche riflessi, diciamo, i raggi X, Compton Reflection si chiama, quindi loro riescono a vedere sia questi posti così che quelli che vediamo noi, che sono quelli che sono orientati verso la nostra visuale. Poi viene un parsec, 0,1 parsec, il disco di accrescimento finalmente, e poi...
Quindi 10 a meno 3 parsec sarebbe, dunque, un parsec sono 3 anni luce, quindi sarebbero 1000 giorni luce, quindi sarebbero un giorno luce. 10 a meno 3 parsec.
Quindi, più o meno grosso, sì.
Grosso modo la nube di Oort.
Sì, più grandi del sistema solare, esatto.
Poi il massimo zoom, lì ci sta il buco nero, che comunque alla fine
si chiama di Kerr, perché è modello della relatività generale per buco nero rotante, quindi c'ha pure la quantità di spin, diciamo.
Sì,
tutto ruota, quindi dovrebbe ruotare pure il buco nero.
E anche parecchio, anzi si possono
la gravità è tutto la gravità nello spazio è tutta una gigantesca rotonda alla francese per il traffico, tutto ruota perché quando c'è una buca di potenziale la materia comincia a roteare attorno ad essa, non va mai dritta, lo stesso nostro sistema solare ruota, si è formato da una nube che ruotava, eccetera, eccetera, la galassia ruota, tutto ruota, è tutta una rotonda alla francese. Come si dice? Non volevo dire il termine francese, non mi viene, vabbè, e voilà. Ok, l'ozono, nomenclatura, vabbè, blasar ve l'ho detto, mix ABL RACH orientati verso la nostra visuale, possono avere anche un altro grado di polarizzazione dei fotoni emessi. E anche un gioco di parole, questa è una curiosità, perché blazer in inglese, noi blazer, ma blazer in inglese vuol dire sfolgorante, fiammeggiante, che è proprio la natura dell'emissione elettromagnetica variabile nel tempo, che è sfolgorante, fiammeggiante, che può fare anche può crescere rapidamente e decrescere così rapidamente come è cresciuta, quindi si tratta un vero e proprio di fiamma, una fiamma che si accende e poi si torna giù. Ci sono anche variabilità più lente, ma spesso è questo qua. Non lo so, andiamo avanti. Sì, luminosità, qui ci sono tanti dati, ma potrei andare più veloce.
Sì, siamo a
10.000 volte quelle della nostra galassia, la luminosità è nell'ottico, ad esempio. Dimmi intanto, scorro un po' le slide.
No, dico, siamo a 35 minuti, quindi abbiamo ancora un qualche minuto, ma
solo qualche minuto, ok.
Però tutto il tempo che vogliamo, magari ne facciamo un'altra di puntata, ecco.
Certo, ne facciamo un'altra, esatto. Ecco qua i modelli, sia per quelli schema della struttura di una GM, a seconda della nostra visuale può essere classificato come radiogalassia, dov'era? Non è più avanti, come radiogalassia, come quasar, a seconda di dove è orientata la nostra visuale.
Questo è interessante, perché per tanti anni c'era tutta questa zoologia di cose che...
guardate, questa è la tassonomia, diciamo.
La tassonomia, esatto, tutte differenti, in realtà alla fine della fiera c'è dentro un buco nero rotante che è il motore. Il motore di tutta la baracca, che è super massivo, gigantesco, e ti tira fuori l'energia. A seconda dell'angolo da dove la vedi, la chiami differentemente, ma è solo un fenomeno di prospettiva. Solo è un gigantesco, quote unquote, solo. Tra virgolette.
Sì, ci sono delle quantità, tipo la luminosità, la rotazione, se c'ha il getto o meno. Quindi questi hanno tutti il getto. Se la vedo qua sono radiogalassie. Se la vedo qui è un blasar. Se qua questi che non hanno il getto sono Seyfert 1 o Seyfert 2, a seconda della loro orientazione. Poi un altro parametro, oltre l'orientazione, la forza nel radio, l'angolo di vista che cresce e anche la rotazione del buco nero, ma questo è teorico, nessuno ha i dati su quanto è lo spin del buco nero. Sì, si può ricavare da osservazioni X, eccetera. Come si formano? Probabilmente si formano da merging di galassie.
No, fai vedere come si forma un buco nero, dai, che figo. Come si accresce? Cioè, sì,
come crea tre modi di accrescere da buchi neri, di taglia stellare a un buco nero super massiccio all'interno della galassia, anche come la nostra, anche se è dormiente. Ci può essere un collasso proprio di materia del bulge. Il bulge è il rigonfiamento centrale della galassia, che va direttamente a formare un buco nero massiccio, oppure molto più probabilmente sono le collisioni di galassie che hanno entrambe già formato questo, che formano però per via gerarchica fusione su fusione, i buchi neri tendono ovviamente ad avvicinarsi perché sono le masse più grandi e si immergono in buchi neri supermassicci. Questo è interessante per la rilevazione di onde gravitazionali, come sarà ad esempio con l'interferometro LISA, ma se andiamo a scale minore per galassie un pochino meno massicce, anche per l'Einstein Telescope, che potrebbe essere costruito in Sardegna per la rivelazione appunto di eventi di burst di onde gravitazionali previste dalla relatività generale di Einstein, eccetera. Quindi sì, c'è tutti i modelli.
Comunque non è chiarissimo come si forma, non si capisce perché.
Non è chiarissimo, infatti.
È abbastanza tutto, eh. La formazione dei buchi neri, sia supermassivi che quelli grandi, 100 masse stellari.
Non è chiara. Potrebbero. Poi, se c'è nuova fisica nell'universo, potrebbero anche essere non propriamente buchi neri che rispondono completamente alle leggi della relatività generale, ma anche qualcos'altro, soprattutto per le stelle, potrebbero essere quark star o altre cose, diciamo. Ecco, vabbè, vediamo. Vedremo. Per fortuna c'è ancora molto da scoprire. E per quanto riguarda la fusione di galassie, questi sono esempi lampanti che le galassie si fondono.
Due botti, appunto.
Questo è M51, che per gli astrofili è molto nota. Queste proprio sono intersecate così, ortogonalmente. Cartwheel, queste due sono passate, hanno fatto un casino in questa e l'hanno smembrata, cioè queste sono già passate su questa.
C'è da dire che nello scontro da galassie in realtà le stelle non si scontrano, è rarissimo lo scontro,
è difficile,
in realtà sono come due gas che si perturbano rispetto all'altro,
sì,
poi
sì. Hanno queste forme pazzesche, forze mareali, eccetera. Va bene, altri disegnini, getti si fanno simulazioni anche con supercomputer di magneto idrodinamica più campi magnetici, che a livello macroscopico è quello che è importante, anche se rispetto al campo elettrostatico il campo magnetico domina. La luce di sincrotrone, come vi ho detto, passiamo dalla luce di sincrotrone della singola particella elettrone alla luce di sincrotrone, per cui emettono questi getti.
Se sono globalmente emesse perché gli elettroni spiraleggiano, vengono accelerati lungo
lungo il getto, e quindi emettono sincrotrone dal radio all'ottico, che supera la luminosità appunto delle stelle della galassia ospite della GN. E siccome ci sono fenomeni turbolenti nel getto, questa radiazione sincrotrone varia nel tempo. Poi c'è un altro fenomeno che è un po' più complicato spiegare, che è l'effetto Compton, scattering Compton inverso, che accelera questi elettroni di sincrotrone verso raggi X e raggi gamma, che è quelli che osserviamo con e quindi abbiamo queste due gobbe di emissione, diciamo. Questo rappresenta l'intensità e questa è la frequenza del fotone radio. Come vedete, i fotoni radio sono qua, i fotoni infrarossi qua, l'ottico qua, ultravioletto, raggi X, raggi gamma.
La farei vedere bene e magari
la chiuderei qua poi.
Ecco, allora questa qui è la stessa galassia vista a varie energie, no? Quindi dalle basse energie a sinistra, quindi dal radio verso fino a raggi X e gamma, Egret e Cherkov è a terra di nuovo. E quindi emette tanto nel radio prima gobba e rimette tanto nell'X gamma, che è la seconda gobba.
Misuriamo quant'è l'intensità di questa immagine, riportiamo la crocetta qui mettiamo la frequenza, il radio sta in questa banda, la luminosità è questa, nell'ottica è più alta la luminosità, la rimettiamo, anche perché questo è una quantità che ci dà la potenza, in realtà moltiplichiamo la frequenza per il flusso che è rappresentato in queste immagini, ma lo rimoltiplichiamo per la frequenza perché si rappresenta meglio, quindi è chiaro che se andiamo anche a rappresentare una frequenza un flusso con la stessa misura nel gamma, che è molto più basso di quello radio, quando lo moltiplichiamo per la frequenza del fotone nei raggi gamma, viene comunque alto in questo
flusso plot. E quante particelle di
potenza per
lo spettro energia li trovo, esatto.
È il cosiddetto power spectrum, sì, che i fisici fanno quando fanno fisica della materia o vogliono analizzare, cioè lo spettro, per quanto riguarda i fotoni, lo spettro è l'informazione fondamentale, ma alla fine è fondamentale pure per i raggi cosmici, si fa lo spettro, sì, cosiddetto spettro, si fa la distribuzione di energia dell'intensità o della potenza dell'energia che ha quella particella, in questo caso il fotone, distribuita sull'energia proprio, cioè quanto è potente rispetto all'energia che ha. Quindi è questo che si dice spettro, diciamo. Però questo è comparabile a quello che si mostra con i raggi cosmici. Se noi togliessimo qui, avremmo le gobbe che farebbero così, e quindi avremmo comunque che scende. Se nello spettro dei raggi cosmici si rimoltiplica per l'energia del raggio cosmico, invece di avere il ginocchio, la caviglia, diciamo, è un metodo di rappresentazione, ecco. Per noi è
anche
più utile
mostrare per meglio le caratteristiche dei vari oggetti, perché ognuno sotto mo si vede poco, ma le vedremo la prossima volta.
Lo vediamo la prossima volta, perché quindi noi spesso facciamo questi plot, e questi sono dati da diversi satelliti, e questo vuol dire fare astrofisica, astronomia multifrequenza con i fotoni raccolti dai vari strumenti, sia da Terra che dallo spazio. Serve anche per costruire questi modelli, su cui le linee poi sono dei modelli di emissione del getto che dobbiamo far tornare con i dati, e quindi ci estraiamo informazione fisica da questi modelli. Io mi fermerei qua perché
è lungo. Quasi 45 minuti, ma conviene farla con calma in una seconda puntata. Io direi
sì, possiamo fare altre puntate.
Sicuramente ringraziamo Stefano che appunto continuerà questa serie. Ringraziamo chi ci ha seguito online in questa mattinata, chi ci ascolta offline su YouTube, e poi Omar riprende su Fantascientificast come podcast. Quindi grazie a tutti, se potete il solito like, share e subscribe. Grazie a Stefano e alla prossima. Ciao.
Ciao a tutti, scusate il ritardo.
Di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.